situazione.
Sì, no, intanto che preparo la macchina, prima di presentarmi, è più complicato presentarmi che dire quello che sono interessato. Niente, volevo parlare un momento della sicurezza in ambito di reti aziendali o anche i singoli PC casalinghi, che però ovviamente si collegano ad internet. Quindi praticamente volevo un momento spiegarvi cosa significa sicurezza con Linux o con Windows e con Windows. Cosa significa, cosa fa un hacker quando entra sul vostro computer, come può entrare sul vostro computer. Alla fine farò vedere anche una dimostrazione pratica di come si entra all'interno della macchina Windows 2000 con sopra Internet Information Server, il server web di Microsoft, e poi farò vedere la soluzione Linux, ossia un'apparecchiatura, che da te è un PC, che permette di proteggere la vostra rete interna, il vostro singolo computer che si connette a internet, per gli attacchi esterni, senza limitare ovviamente la navigazione. Allora, qui intanto non ti posso anche far vedere un momento quello che prima dicevano Marco ed Ercole, la possibilità di avere.
Si può dire se quella è una macchina Linux?
No, questa è una macchina Windows.
No, prima di tutto presentati Emiliano.
Sì. Fammi un momento attivare il punto.
Ok. Ma la fa dopo, non l'ho vista.
Allora, sono Emiliano, sono un amministratore di rete di un provider di Pescara e sono uno sviluppatore sia su Linux che su Microsoft. E inoltre sono anche un Cisco Certified Associate Partner. Cisco è un prodotto che su internet è quello che permette di scambiare i dati tra le varie macchine, diciamo che il 90% del traffico di internet è distradato tramite prodotti Cisco. Allora, che cosa si intende per sicurezza quando si parla di computer o di calcolatori o di reti di calcolatori? Si intende quella legittima necessità che ha il proprietario del computer, l'amministratore della rete, di usufruire dei servizi che il computer, che la rete gli offre, dei file, dei programmi, dei documenti che la rete gli offre, amministrando l'accesso a questi documenti solo a persone autorizzate. Nel momento in cui persone non autorizzate hanno accesso a documenti e servizi per cui appunto non sono stati autorizzati, allora viene ad accadere quello che si chiama un buco di sicurezza, ossia un problema nella sicurezza della vostra rete o del vostro computer. Ovviamente che quando si tratta di un singolo computer, il vostro computer di casa, staccato da tutto il resto, va da sé che non c'è nessun problema, a meno che non vi viene il ladro in casa che se lo frega, quello ovviamente il sistema operativo non può fare niente. E anche nel caso di una piccola rete di calcolatori non collegata ad internet, anche in quel caso gli utenti sono pochi, le possibilità di fare sono poche, quindi anche in quel caso è molto raro avere accessi indesiderati a documenti e volendo da amministratori potete essere in grado di risalire all'utente. Il problema nasce nel momento in cui il vostro computer, la vostra rete, viene a essere collegata al caos che c'è in internet, cioè tutte le persone che in questo momento fisicamente si trovano su internet, quelle migliaia di milioni di persone che si trovano su internet. Potreste beccare, soprattutto se poi il vostro computer è per molto tempo collegato ad internet, magari 24 ore su 24, che qualcuno si accorga di voi. Allora, fin quando voi non date servizi all'esterno, siete una persona solamente che naviga, può anche essere che la vostra macchina abbia dei buchi di sistema, abbia dei problemi, ma nessuno si accorge di voi e quindi venite lasciati stare. Nel momento però in cui voi date dei servizi importanti, quindi la gente vi conosce, magari vi viene a trovare, può essere un'azienda, può essere un sito scolastico, una visitata, ci può essere qualcuno malintenzionato che cerca di entrare all'interno della vostra rete per, o per farvi dei danni fisicamente o anche solo per avvertirvi, per farsi bravo di fronte agli altri del fatto che ha trovato nel vostro sistema un problema. Allora, la prima cosa che uno dice, sì, dice, ma scusa, io ho un'anima Windows, cioè che, come fa? Cioè addirittura nemmeno io, perché la macchina è la mia, so come entrare sulla mia macchina da un altro computer. Come entrare intendo come avere accesso alle mie cartelle, avere accesso al... come può fare? Allora, il problema non è tanto che le vostre macchine non siano protette, ma di solito, nel 99% delle volte, ci sono alcuni servizi, alcuni software che girano sulle vostre macchine, senza che voi magari lo sappiate, perché sono software magari importanti per la macchina stessa, che possono avere un problema. Ora, fin quanto questo software è un software tipo, che so, Word, quello che sia, cioè un software che si ferma sulla vostra macchina, su cui voi scrivete la lettera e finisce lì, allora, anche se quel problema, se quel prodotto ha un problema, non è una cosa molto grave a livello di sicurezza, cioè nel senso che magari ogni tanto il programma vi muore, vi va in crash, finestra blu, e vabbè, riaccendete il computer. Il problema è quando un problema, un errore nel software, che viene fatto da esseri umani, è fatto in un software che dialoga con la rete. Che significa che dialoga con la rete? Facciamo prendete come analogia casa vostra. Casa vostra ha una porta di ingresso e di uscita. Il computer è come casa vostra, solamente che invece di avere un unico ingresso e un'unica uscita, ha più porte di accesso. La maggior parte delle porte, di questo condominio, diciamo, di questa casa, sono chiuse. Anche nel computer sono chiuse. Sono aperte solo quelle porte dove dietro c'è una persona, nel caso reale, nel caso del computer un software, che è in attesa che qualcuno dall'esterno si colleghi. Dite, ma perché ci deve essere questo software che sta in attesa che qualcuno dall'esterno si colleghi sul mio computer? Perché, per esempio, se voi avete Windows, in Windows avete la possibilità di andare sulle risorse di rete e se avete una rete interna aziendale potete vedere gli altri computer e accedere alle cartelle. Questa cosa funziona perché sugli altri computer c'è un software che sta appunto in attesa sulla mia porta, in attesa che qualcuno gli parli. Ora, questo software può essere un buco di sicurezza se ha dei problemi. Cioè se il software è fatto dall'essere umano, se l'essere umano che ha fatto il software non ha tenuto conto di tutte le possibili implicazioni che questo software porta. Faccio un esempio. Faccio un software che calcola, non lo so, un prodotto di due numeri. Quindi inserisco il primo numero, quello che prima diceva Angelelli su quello che si fa nella scuola. Inserisco il primo numero, inserisco il secondo numero, invio e fa il prodotto. Se lo faccio così e lo pubblico su internet, lo pubblico nel senso che questo software in realtà non sta, questi due numeri non li vengono inseriti dalla tastiera, ma li arrivano dalla rete. Cioè qualcuno si collega sul mio computer, inserisce il primo numero, inserisce il secondo numero e gli viene il prodotto. Un software stupido, ma è possibile farlo. Cosa succede se io non implemento, per esempio, che i numeri che lui inserisca siano dei numeri reali? Cioè se invece lui mettermi un numero, mi mette una scritta, un testo, allora se fosse un software sul mio computer, il software morirebbe, andrebbe in crash, dice, ah, non so cosa fare, muore. A livello di rete invece è possibile che questo problema che io non ho, di cui io non ho tenuto conto, possa aprire una breccia all'interno del mio computer. Quindi è possibile che questo problema nel software possa far entrare un malintenzionato nel mio computer o nella mia rete aziendale. Ovviamente uno dei vantaggi dell'open source, di avere il sorgente, e che è possibile facilmente risolvere il problema. Microsoft, quando sente parlare di open source, muove l'accusa che avere accesso a sorgente facilita la vita degli hacker, perché gli hacker non hanno bisogno, non hanno una scatola chiusa dove devono tentare, hanno il sorgente, se trovano un errore possono usare per fare breccia sul mio computer. In realtà non è proprio così la visione, perché non è solo l'hacker che ha il sorgente, ma è tutta la comunità di internet. Quindi quello che ha trovato l'hacker lo può trovare anche un sviluppatore serio che mi contatta e mi dice, guarda Emiliano, qui hai sbagliato, correggilo. Ma se anche nessun altro se ne accorge, e se ne accorge solo l'hacker, beh, tempo 12 ore, 24 ore, e state sicuri che su internet vengono a trovarsi due, se non tre, patch, soluzioni a questo problema. Perché appunto di questo software c'è il sorgente. Se invece è un software chiuso come quello di Microsoft, si devono aspettare quei 2-3 mesi che Microsoft,
comodi di...
Lasciate che gli contende con me.
Ti lasci il famoso service bus di 20 mega, quello che sia. Un altro vantaggio, adesso non mi dilungo sul fatto che effettivamente più Linux è più sicuro o meno sicuro di una macchina Windows. Dico semplicemente che appunto c'è il fatto che open source lo rende più sicuro. E in realtà, tra virgolette, è vero che il Linux in teoria è più attaccabile di una macchina Windows, perché il Linux ha molti più servizi da offrire ad internet rispetto alla macchina Windows. Sulla macchina Windows c'è il standard, il server web, il server DNS, il server FTP, che sono tutti servizi, uno per dare il documento, uno per prendere i file. Ci sono più o meno soltanto questi. Mentre sulla macchina Linux ce ne sono tantissimi di servizi possibili da offrire, oltre anche a questi tre. Quindi, in teoria sarebbe anche vero, se non fosse che ovviamente il programmatore Microsoft, visto che sono schiato al ruolo dei commerciali che deve vendere e rilasciare il nuovo Windows XP, tendono a non essere molto precisi nel ciclo del software. Quindi, in teoria in realtà sono più attaccabili macchine Windows che macchine Linux. Però anche macchine Linux in teoria sono attaccabili. Allora, quello che vi volevo far vedere è la soluzione Linux alla protezione della vostra rete. Quando intendo la vostra rete, parlo in generale indipendentemente dai sistemi operativi che avete all'interno della vostra rete. Quello che viene fatto con un prodotto di questo genere è una cosa di questo genere. Voi avete la vostra rete aziendale, e in un punto della vostra rete aziendale, rete scolastica, del vostro computer, in un punto, anche in quel caso, la scheda del modem, o in un punto, dicevo, c'è un'uscita verso internet, verso la foggia. Quello che si fa di solito è mettere un'apparecchiatura tra la rete interna e internet, un'apparecchiatura che filtri i pacchetti che entrano e i pacchetti che escono, e che abbia la possibilità di bloccare l'hacker a monte prima che entri sulla vostra rete. Questo prodotto si chiama Firewall in generale, la soluzione Firewall nel kernel 2.4 che c'è attualmente su Linux si chiama Imitable, è un software che gira su un PC Linux che può essere anche in 486, anche con 16 MB di RAM, perché non ha bisogno dell'interfaccia grafica, quindi volendo potrebbe anche attivare un prodotto di questo genere su una macchina obsoleta, e che abbia due schede di rete, una che ti collega verso l'esterno e una che collega la parte interna, la vostra rete interna. Ed è quello che abbiamo qui. Qui c'è simulato una rete aziendale e un hacker. C'è questa macchina qui che è l'hacker. L'hacker è collegato su internet e internet alla fine mi arriva su quest'altra macchina qui, che è il firewall. Su quella macchina lì, il firewall, oltre ad esserci la scheda da cui arriva l'hacker, c'è la scheda che mi collega alla mia rete interna aziendale, dove sono i miei computer. E sono questo qui. La mia rete interna può avere, per esempio, un server web, perché la mia azienda ha deciso di fare un server web www.mico.it e ce l'ho dentro. E il mio server web, ovviamente, chi accede dall'esterno e cerca di entrare sul mio server web deve avere la possibilità di entrare dentro questo server web. Quindi diciamo che io posso anche blindare la mia rete per tutti gli altri PC, ma devo lasciare l'accesso al server web aziendale, altrimenti non potrebbe rilanciare l'esterno. Quindi, ovviamente, il PC aziendale dove c'è il server web va protetto a livello software locale. Quindi installare le ultime versioni di tutti i software, tutte le patch possibili e immaginabili, volendo scegliere una macchina Linux. Il firewall non ci protegge, perché io decido di non proteggerla quella macchina lì, che non posso proteggerla perché il server web deve essere accessibile dall'esterno, quindi quella macchina lì è sguarnita, fra virgolette. È sguarnita per quanto riguarda il servizio web su quella macchina, mentre altri servizi cercherò di disattivarli. Quindi ho una macchina interna che fa da server web ha solo il server web, ci metto tutti gli ultimi aggiornamenti e quella è protetta di per sé. Il problema sono le altre macchine dell'azienda, su cui io non posso andare postazione per postazione a controllare che cosa è installato chi o cosa è installato. Può anche essere che, so, che all'interno dell'azienda ci sia un programmatore che fa le pagine web, che fa lo sviluppo, in questo caso per esempio uno sviluppo in ASP, e quindi si sia caricato anche lui localmente un server web. Quindi oltre ad esserci un server web aziendale canonico, lui si è installato per i suoi motivi di sviluppo un suo server web. Ora, il problema è che mentre io amministratore della rete, controllo il server web aziendale, canonico, quindi so che quello è sicuro di per sé, non posso stare dietro al tizio che si è installato l'IIS e magari non l'ha messo l'ultima versione. Allora, come posso fare a risolvere questa cosa? La risolvo perché centralmente, su quel firewall, bloccherò l'accesso dall'esterno a tutta la mia rete. Quindi dall'esterno la mia rete interna è come se non esistesse. L'unica cosa che esiste internamente, come se fosse l'unica macchina attiva, è il server web canonico. Quindi il programmatore può essersi anche installato un server web bugato, ma tanto dall'esterno non c'è questo. Ovviamente però devo permettere dall'interno di navigare verso l'esterno. Allora, innanzitutto per semplicità, su questo PC, che vi ricordo è uno dei PC interni, lo uso solamente per far vedere per le altre prestazioni, ho installato un software che si chiama UNC, che è già stato già accennato prima nella mappa, che serve per vedere i desktop degli altri server che sono qui in giro. Quindi avrò questo, che è una macchina Windows 2000, perché io Windows 2000 conosce il desktop di Windows 2000, che poi non è altro che questo portatile qui, che farà le veci della macchina su cui il programmatore ha installato IIS. Questa è una macchina standard installata con Windows 2000 Professional e con IIS 5, quindi installazione standard, connesso il Service Pack 1 di Windows 2000. Questa sarà la macchina che cercherà, che l'hacker tenterà di attaccare. Dopodiché ho questa qui. Che è il desktop di Linux del firewall, quindi sempre della mia macchina. Tanto dunque vedete che è diverso dal desktop di Linux. Ed è, come dicevo, questa macchina qui. E' quella su cui adesso non fa da firewall in realtà, adesso fa da quello che si chiama router, cioè semplicemente scambiatore di pacchetti tra le due reti, tra la rete interna e quella su cui si trova l'hacker. Quindi a questo livello è completamente aperta. La terza macchina è ovviamente la macchina dell'hacker, che ho scelto, tanto per comodità, anche questa è una macchina Linux, ma quella è indipendente. Allora, come fa l'hacker a entrare su questa macchina su cui c'è IS? Entrare significa poter eseguire dei comandi su questa macchina. Vediamo come fa, vediamo quindi uno dei buchi di IIS 5, come fa e cosa fa, quindi che poteri poi ha, che poteri assume quando un hacker entra su questa macchina. Allora, come prima cosa vi faccio vedere il problema che questa macchina qui ha. Questa macchina qui ha, dicevo, un server web, quindi ci sono delle pagine sopra che in teoria posso andare a vedere. Col browser, in questo caso Internet Explorer. Che problema ha? Giustamente devo mangiare il server web. Giustamente. Perché essendo un server web bugato, non ce l'ho attivo di default. Non avete problemi di sicurezza io stesso, se posso portarle a un modem e mi collego su internet. Ci vediamo un momento. Volevo. Tanto che questo parte che ci mette un po' di tempo, non è come Apache. Volevo un momento fare una cosa proprio che è successa questa mattina. Forse qualcuno di voi ha provato nel caso che si rompa una macchina, a prendere l'artista che c'è su quella macchina e metterlo su un altro computer per far ripartire il computer, perché l'altra macchina è normale, non vi preoccupate, è normale che dice così perché adesso il gruppo fa parte. Dicevo, è normale per caso quindi di scambiare l'artista. Se lo fate con la macchina Windows 2000, Windows 98, forse dopo un'oretta riparte, dopo che ha riconosciuto la motherboard, la nuova scheda, il nuovo BIOS, la macchina Linux ci abbiamo messo il tempo fisico di scambiare gli hard disk, la macchina è ripartita completamente. Allora, dicevo, qual è il problema di quel portatile lì nel server web su quel portatile? Il problema è questo. Ho lanciato una pagina web e a parte un errore mi ha risposto Microsoft Windows 2005.5.2 è la versione del Windows attivata su quel portale. Quello è il risultato del comando ver, il comando DOS ver, sulla macchina Windows. Se io vado sulla macchina supportata, ecco qua, e lancio un prompt di MS-DOS e do il comando ver, il risultato è quello lì, Microsoft Windows 2000. Sono riuscito dall'esterno, da internet, a lanciare il comando ver version, versione, sulla macchina Windows. Dice vabbè, non voglio il numero di versione, ho lanciato un comando, voglio fare il dir, quello è il dir, cioè l'elenco dei file presenti sulla cartella e in pubscript di quella macchina lì. Voglio dare un altro comando.
Format.
Potrei dare il comando format, eh? Questa invece è la cartella e due punti su questo hard disk, su questo non portatile, sono più hard disk, quindi non fa volare. Sono le cartelle.
Non mi credete?
Sono le cartelle presenti sul mio disco E. Se portate, ricordate che questa schermata che vedete in questo momento è la schermata, scusate perché vi ricordate se è la stessa cosa. Del mio disco E. E quello che ci dopo un insetto che miniamo in netbook ed è quello che mi ha risposto alla mia web.
Dovresti capire se ho capito, però non ci hai spiegato come ha fatto.
Adesso ve lo spiego, adesso ve lo spiego dove è il buco. Dimmi, scusa.
No, scusa. Io vorrei dire un'ultima cosa, se forse una domanda che ci sono andati qualcuno qui. È bello, tu mi faccio vedere che riesce a primo, però tu mi hai fatto eseguire la pagina web da incorporare di interno.
No, avete scritto. Sono la pagina, sì. La pagina adesso ho soltanto per servizzato. Ma posso. Non mi fate riscrivere questo uno. L'attacco lo fa la macchina esterna, quindi è solo per farvi vedere come funziona l'attacco. Poi mi sono fatto uno scriptino in Perl per non dover scrivere questo uso strano. Sì, purtroppo non si vede che cosa c'è scritto. Forse lo riesco a far leggere. Vediamo, Vabbè, se si usa il flash script, che è una cartella accessibile. Dopodiché c'è punto punto per cento 255C, punto punto per cento 255C, punto punto per cento 255C, Windows NT, slash system 32, slash command 2xe, punto di domanda, vabbè, slash c, più dir.
Comandante. È quello
dell'unicode? Sì. Allora, cosa è successo? Allora, voi sapete che quando voi scrivete www.qualcosa, quella cosa che scrivete deve avere una certa sintassi, non è possibile scriverci qualsiasi cosa. Io per esempio metto uno spazio, è sbagliato nell'URL, in questo indirizzo internet, non ci possono essere spazi. Gli spazi devono essere decodificati in un altro formato, che si chiama una testa decimale, per esempio lo spazio si indica con per 120. Allora, cosa succede? Quando l'URL, vostra richiesta di pagina arriva sul server web, si trova quella stringa. Quella stringa il server web la deve riconvertire in un formato leggibile, ossia mettere per esempio gli spazi dove c'è scritto per 120. Ok? A questo livello il server IIS fa un controllo di sicurezza. E il controllo di sicurezza consiste nel controllare che il percorso che voi avete dato sia ancora contenuto all'interno del percorso web possibile. Il server web mostra all'esterno un sottoinsieme del vostro hard disk, un sottoinsieme molto piccolo, e solo se fate richiesta all'interno di questo sottoinsieme il server web vi dà accesso. Se voi richiedete un altro percorso, tipo, voi sapete, se devo tornare indietro di una directory, posso fare cd punto punto. Allora, se io facessi slash punto punto slash sull'url, faccio www.pippo.it slash, e lì mi appare la home page, giusto? E da quel momento in poi slash pippo slash pluto entro in sottodirectory del server web. Se facessi slash punto punto e non ci fosse questo controllo, potrei tornare indietro di una cartella, su una cartella che non appartiene al sottoinsieme del server web. Quindi sarei in una zona di cui che l'amministratore virtualmente non mi ha dato accesso. Ora, IIS ha questo controllo, quindi funziona benissimo. Ha però un buco strano. Allora, arriva l'URL, lui lo decodifica, mette gli spazi al posto per 120 e così via. Dopodiché però, se trova ancora roba da decodificare, lo decodifica di nuovo. E stavolta non fa il controllo di sicurezza. Cosa succede? Il percento 2555, come la codifica di questo è un percento e due numeri, allora lui decodifica con il controllo di sicurezza il percento 25. Il percento 25 è il carattere per cento. Scusate il gioco di parole, ma la stringa per cento 25 viene riconvertita in percento. Dopodiché, dopo questa modifica col controllo di sicurezza, lui trova un URL dove c'è scritto per 105C. Quindi non trova scritto per 125C, perché per 125 lo ha già decodificato in per 100. Allora si trova con un per 105C. E noi dice di essere per 105C lo devo decodificare di nuovo. Che cos'è il per 105C? È lo slash. Quindi quel comando non mi fa altro che tornare indietro di una cartella. Dalla cartella script, dalla cartella script alla cartella quindi dalla cartella script alla cartella init pool. Dopodiché c'è un altro comando per cento che lo fa salire in E, poi l'E entra dentro WinRT system 32. Lì ci trova il command.exe che può eseguire passandogli il parametro per, e quindi mi ritorna la versione, mi ritorna.
C'è un motivo tecnico per cui devo dire?
No, non so, due volte non si sa più il motivo. Cioè, lui decodifica, quindi ci sarà tipo un reg, una ricerca di
non si sa perché.
Vai in loop in quando trova roba da decodificare.
Cioè, l'HTTP vede
questo? No, e lo fa in IIS.
Non si sa perché il codice è
chiuso. Certo. Si sa che poi l'hanno messo aperto, però non si sa per quale motivo continua a decodificare fino a quando trova per cento qualcosa. Ok, allora vi ho fatto vedere come funziona, qual è il problema. Certo.
Ma quando io do una URL faccio decodificare, devo avere anche un pacchetto di dati che in qualche modo mi dice quali sono i parametri di codifica che mi sto verificando. Alla recensione del server, in ogni caso, io devo avere prima il pacchetto di decodifica, poi la URL codificata e decodificata. Poi non è che avere questi procedimenti in loop, cioè una cosa strana.
Quando tu fai una richiesta web, quello che fai è tutto da remoto, fai un test sulla porta 80 del server, ti chiedi get e gli metti l'URL. Però questo URL è codificato con quelle specifiche per cento.
Sì, chiaro, però se io ho anche un pacchettino di dati, visto che serializza un pacchettino di dati, che mi dice guarda, io risponde questa URL con queste caratteristiche, cioè che sono determinati parametri.
Ma non è che passa
la ricezione,
cioè quello è proprio un. Tu gli dici, cioè quello fisicamente, dici get di questa stessa.
Sì, il discorso è questo, cioè io sono sbagliato insomma, il discorso è questo, cioè quando io vado da una porta, e ho una chiave, cerco di aprire, io devo avere una determinata chiave che mi permette di
aprire. Certo, quella porta aperta già non la devi aprire.
Non è perché ci prende volte, perché quella porta ha una toppa, insomma.
No, la porta non ha, queste porte non hanno chiave, sono aperte. Sono aperte qualsiasi cosa, le porto tante, è aperto, cioè chiude.
Meno che problema è far entrare, solamente quelli che parlano, ad esempio.
Il problema è l'esempio che facevo prima con problema. È il problema che dicevo prima del programma che fa il calcolo. In quel caso io non avevo previsto che uno potesse scriverci tipo invece che due numeri. Qui non hanno previsto che uno potesse fare un URL con un carattere che decodificato rifà il percento di nuovo, che è il carattere che identifica, che lì c'è una cosa, una decodifica da fare. Purtroppo l'IS, quella persona lì, continua a decodificare fin quando non trova quel carattere, fin quando non sparisce quel carattere da così. Allora, però un buco del DIE. Allora, adesso questa è la macchina del hacker. Faccio partire un terminale. Mi sono fatto un piccolo programmino che invece dovreste scrivere all'interno di un browser, quella cosa lì, fare invece di un browser ma è testuale. Non lo posso dare di comandi a mano. Allora, entriamo nella cartella del nostro script. Allora, la prima cosa da verificare. Allora, la prima cosa è controllare, la prima cosa che fa un hacker è controllare le porte aperte sulla macchina. Questa dicevo una macchina Windows 2000. Quindi voi aspettate come porta, visto che c'è un sensore che trova la porta web. Allora, do il comando, fare una scansione della macchina fisica. E ci sono 2, 4, 5 porte aperte. Un po' troppo, mi sembra. Ho sbagliato, ma anche perché c'è la sensi, molto diverso. Ok, cioè il server web porta 2-3 porte Microsoft che servono per fare il discorso di risorse di rete. Quindi ho scoperto che su questa macchina, da questa macchina qui di internet, ho scoperto che questa macchina qui è un server web. Questo livello però non so ancora.
Scusa, non hanno che dare per scoprire le porte
è un software che sta sulla NMAP. È un software che fa la scansione delle porte su qualsiasi PC. Allora, ho scoperto che su quella macchina c'è un IS. Adesso mi sono fatto uno scriptino che controlla se esiste il buco. Se su quella macchina c'è effettivamente quel buco.
Un attimo.
Sì.
Tu stai scrivendo da una macchina fuori dal firewall, no?
Il firewall è giù, adesso il firewall non è un firewall, è un router, quindi è aperto.
Quindi non c'è nessun blocco.
No, dopo vi farò vedere che
si chiama. La prima situazione è tipo.
La prima situazione è quella senza la macchina Linux che protegge la nostra rete.
Anche se la riflessione cambia molto dal
Ok.
Adesso siamo collegati con
il mio. Adesso io sono su internet, su una macchina mia di casa, sono un hacker e ho scoperto che all'interno di quella rete aziendale c'è una macchina con un server web aperto.
Poi è una situazione abbastanza diffusa, perché non è che c'è sempre un firewall, adesso magari sì, ma fino a qualche anno fa non è che tutte le reti erano
aperte. L'idea è proprio quella di stimolare la gente a mettere un firewall, e siccome i firewall, quelli commerciali, quelli Cisco, che io conosco per esperienza, costano decine, 10, 20, 50 milioni di lire, avere un firewall più potente che costa il PC 486, grazie, come vedete infatti cosa è vicino, specifico il costo.
Non è così importante la stessa di fare così.
Ovviamente
l'NMAP fa una scansione anche sul range. In teoria prendo il tempo, ma deve fare pure un range tutto internet.
E risponde per tutti i range che.
Sì, sì, uno dice, allora trovami le porte aperte da questo indirizzo IP. Ci metto un po' di tempo in essere remoto, io
penso. Però è anche vero che ci sono. È facile sapere l'indirizzo IP.
Sì, sì, sì.
Cioè,
ma lei precisa che non è vietato.
Non è quel comando legalmente non è vietato.
Anche perché quelle porte sono aperte, se sono aperte, un motivo ci sarà. La porta 80 è aperta perché qualcuno si suppone che voglia offrire un servizio di pagina web. Qualcuno sì,
ci sono. Non ho fatto niente,
quello è il problema. Che dice?
Solo
E quello è il problema, è fatto.
Il problema è che in questa casa automatica c'è una porta posteriore senza serratura. Quello è il problema. Io questa volta la devo curare. Però
prima anche che arriva un uomo con la pistola e non sai se è un bandito o un poliziotto.
Certo, ovviamente. Per quello però poi è un problema del software, nel senso che io potrei avere un server web lecito, però non l'avendo aggiornato, allora nel caso di fare non serve niente. C'è un blocco nel mio server web aziendale.
Quello aggiornato gli chiedete se...
Beh, in questo caso il DS2 ha risolto questo problema. Il service pack 2 ha risolto questo problema, ma forse ne messi altri.
Hacker, perché
cioè,
più significa diciamo, potrebbe sentire che il
dottor Hacker. No, vabbè, hacker, io con hacker intendo una persona, come dicevo prima, che o tenta di fare, di creare dei problemi all'interno delle reti, oppure insomma comunque chiunque tenta di fare un accesso indiscriminato a una mia risorsa interna per cui non ha privilegi, per cui non ha autorizzazione. Questo può essere una risorsa che devo. Servizi Internet può essere anche un software, ovviamente. Allora, dicevo che lancio un comando per controllare e praticamente mi dice wow, system is vulnerable. Cioè, questo softwareino lanciato da Internet mi ha detto che poi non fa altro che, fare, che dare il comando verso. Cioè, questo software, nel codice, c'è scritto, tra virgolette, apri un browser internet e scrivi http://, tutta quella stringa che ho scritto io. Se ti ritorna come comando, come risposta, una stringa Microsoft Server 2000, vuol dire che sono riuscito a dare il comando verde e quindi sistema vulnerabile. Quindi questo script fa la stessa identica cosa che ha fatto prima col browser, però la fa in un modo molto meno veloce. A questo punto ho fatto un altro script. Che mi dice adesso dammi altri comandi e io li seguo in modo. Dir, questo adesso è un prompt di DOS.
Tu stai lontano.
Questo è un dir. Guardate, qua ci sono dei file che non dovrebbero esserci perché sono file che poi devo usare. Vediamo se riesco a cancellarli da internet. Dei file.
Non spiega dove si trova.
Da internet. Ok, ho cancellato il file S. E poi ce li metterò il file tdump e il file tgetreal.txt. Questi sono applicando dei comandi che chi ha usato il prompt di DOS sono perfettamente leciti.
Scusa un attimo, tu utilizzi la stringa bacata, tra virgolette, utilizzando il command o comunque cmd .bnt dando il comando invece.
E c'è una risposta. Questo script non fa altro che invece dovrei scrivere ogni volta tutta quella stringa, do solo. E ci pensa lui a mettergli per 120 in questi spazi. Adesso vi faccio dire quei tre file dovrebbero essere spariti. Quel Cirrus con per sé a 100 posso anche cancellarlo, lo ritroverei se lancio quello script di controllo. Quello Cirrus con per sé l'ha copiato lì dentro il programma che ho lanciato prima e non è altro che cmd.com. L'ho solo copiato in questa cartella per averlo più semplicemente subito a portata di mano invece dovrei tornare indietro di allora
Emiliano scusa se sì. il comando che viene eseguito con i diritti dell'amministratore o
il comando viene eseguito
con i diritti,
sì, viene eseguito con i diritti dell'utente con cui è lanciato il server web.
E si può lanciare il server web con un utente che non sia l'amministratore?
Beh, no.
No.
Però, attenzione, che come ti faccio vedere adesso, anche con un utente server web potrò fare una cosa molto carina, ossia fare lo sniffing di tutti i pacchetti che transitano sulla rete, scoprire tutte le caselle, tutte le password di tutte le caselle di posta e tutto quello che contatto. Allora, in generale è buona norma lanciarlo dopo un utente nuovo.
Hai detto tu prima.
Allora, quello che se riesco a rientrare. Quello che voglio fare
è che cioè, qui ora siamo entrati, cioè non siamo più nell'esito, diciamo, nel senso, ok, no? Però diciamo siamo intrusi, no?
Sì, siamo intrusi, certo.
Sì,
questo punto è legale, si dice ovvio.
Questo attivare, cioè senza diciamo fondare, no? Il sistema tu dici guarda, hai questo problema. Sì.
Il solito fa così, il solito l'area fa così.
Il cracker è quello che invece ha deciso di cambiare.
Qualcuno sa bene, qualcuno in questa sala sa bene che esattamente una settimana fa è accaduto proprio questo. Che gli hacker sono entrati e hanno sostituito le pagine web. Nient'altro che dire, guarda che c'è il server web bacato.
Invece non sono i cracker che rubano numeri di carta di credito. La storia di Fidengo, la storia di Fidengo, franca online, in giro due mesi, che praticamente dove si inserisce la pagina di entrata, dove si inserisce il numero di carta di credito, non è con il protocollo HTTPS, protetto in pratica. Quindi quel numero viene.
Riguardo il cancello delle porte, quello che sta facendo sì, no. Non è precisamente legale.
Fare una parallel map non è legale.
Che?
Da quando diciamo? No.
Quando?
Però. Però è anche vero che è un massive port scanning.
No, no, per quello.
Però è un massive port scanning che è illegale, mettiamolo anche là.
Però quello, su tutto un range, su tutte le porte. Scusa, ma al di là della legalità, rimane, c'è in qualche modo la traccia dell'IP che ha generato questa cosa?
Beh sì, quasi. Quasi, perché comunque io sto proprio. Qua sto agendo su un server web, quindi c'è il log. Però nulla mi vieta di fare il del log.
Quindi comunque se
che non posso fare?
Se no, è un legale o non legale.
La cosa è illegale.
Come? No, non è nessuno di questo, sono andato delle mail, da Vento, in cui si avvisava certi siti che c'era un bot scan nello controllo.
Vabbè, quasi non sono legale, visto che siamo troppo lunghi. Prima di farvi vedere quello che effettivamente può essere fatto, cioè quello che farà poi l'hacker, voglio sapere come si blocca. Perché visto il papà, facciamo vedere un corso di hackeraggio, facciamo vedere. Poi dopo, per chi è interessato, vi faccio vedere esattamente cosa può fare. Allora, andiamo sul firewall. Andiamo sul firewall. Anche su in shell, io amo la shell. Allora, adesso sono sul firewall, quindi sono amministratore. Ok, sono un amministratore, sono entrato sul firewall precedentemente all'attacco. Allora, quello che voglio fare è non dover stare a controllare tutti gli PC aziendali per scoprire se hanno un problema o meno, se ne hanno altri, non voglio essere interessato. L'unica cosa che voglio è che dall'esterno la mia rete aziendale sia buia, non esista. Quindi come se io avessi tranciato il cavo per internet, mi fossi isolato. Però ovviamente voglio che i miei utenti interni possano navigare, possano fare i CQ, scaricare
MP3. Quindi dall'interno debbono...
Dall'interno è completamente trasparente, come se non ci fosse niente. Dall'esterno la mia rete deve essere buia. Vediamo. Molto semplicemente. Che effettivamente è possibile fare una cosa di questo genere. Allora, adesso ho acceso, ho installato nella mia rete il firewall, l'ho acceso, andiamo dall'hacker. E ricominciamo da capo. Allora, adesso sono l'hacker di nuovo, voglio scoprire che porte ci sono aperte su quel portatile. Ed è visto prima che ho dato il comando in mia mappa e subito sono apparse. Allora, vediamo di nuovo il comando che forse sta ancora qui, ecco qui. È lo stesso comando di prima. Adesso possiamo stare qua fino a domani mattina, non ci darà nessuna risposta.
Fare
con quel c'è un'opzione
per fargli saltare
sì, ma non andrà avanti perché non è un reject,
è tutto all'esterno,
cioè adesso non solo perché attenzione, il firewall potrebbe essere configurato per dire a questo nmap o qualsiasi tenant su quella porta, no, la porta non c'è. In questo caso lui potrebbe fare l'nmap e scoprire che non ci sono porte aperte e passare magari a craccare un altro sito. Host sync down, si tiene l'host, il computer è spento. Quando invece
adesso prova a navigare dal 10.
Ma guarda, sto già navigando perché da questa macchina qui internale
è chiaro, certo,
certo. Non posso navigare, non è che ci serve per... Beh, vabbè,
prova a uscire,
fai vedere la...
posso semplicemente farvi vedere che riesco ancora a pingare l'hacker. Il ping è uno strumento che serve appunto a scoprire se la macchina è attiva, cioè il ping è come un teco. Io ti dico ping,
è un sonar,
è un sonar, esattamente. Vedete che la macchina mi sta rispondendo reply from l'hacker in 10 millisecondi, quindi internamente dall'interno io scopro che l'hacker è up, è su, è vivo, mentre l'hacker...
Posso
chiedere una cosa?
Certo.
Allora, hai
detto che comunque dopo una porta
a carte difficile non è vero. Certo, quella, dicevo che c'è un server aziendale canonico, però adesso non c'è una funzione. Ovviamente se c'è un server aziendale canonico, quella la devo tenere aperta. No, no, quella la tengo dentro Firewall, poi infatti faccio vedere nel file di configurazione se c'è già questa opzione. Però il firewall per quella macchina fa passare i pacchetti, ma attenzione, fa passare anche quella macchina è comunque protetta. Perché è vero che la porta 80 è aperta, ma le altre porte sono tutte chiuse.
Solo la 80.
Solo la 80, anche se magari ci sono, avete visto che là ne uscivano 4 prima di porte, oltre all'80.
Ma l'80 è per il
scopo, però. Sì, l'80 è per il scopo. No, quello è un server web che non è il server web aziendale canonico. È un server web che esiste in questa rete perché c'è uno sviluppatore.
Quindi il server web canonico non è attaccato, non è attivo.
No, in questo momento
non ce ne sta un altro.
No, no. Comunque dicevo, se c'era quello canonico, ovviamente quello canonico deve essere aperto. Ma lì in quel caso è mia premura di amministratore di stare ogni giorno a controllare le patch e installarle. Però se è una macchina che io so. Problema nella sicurezza delle reti. Infatti di solito in vari documenti sulla configurazione del firewall si dice va bene, allora tutte le cose che volete bloccare le bloccate, mettete una riga di configurazione per bloccare quella cosa e le bloccate. È sbagliato, perché io non è che voglio bloccare cose che conosco, io voglio bloccare cose che non conosco. Cioè se io so che quella persona della mia azienda ha installato un server web, va bene, vado da lui e gli faccio installare le patch, non lo blocco dal firewall. Ma se il problema sono le altre migliaia di persone che hanno software installato, le altre migliaia di persone della mia rete interna, che hanno software installato di cui io non ho una conoscenza, allora posso stare a perdere tempo a cercare.
Beh, anche in base alla giornata
il problema è il contrario. Io blocco tutta la mia rete è totalmente invisibile. E poi faccio, apro le cose che voglio che siano. È una filosofia, deve essere, le configurazioni di firewall devono essere sempre pessimistiche, non ottimistiche. Allora, solo per completezza volevo farvi vedere la configurazione del firewall. Dove sta? Ecco. No, prima vi faccio vedere la configurazione, quella ottimistica. Questa prima parte è quello che indica una configurazione ottimistica. Significa che dice al firewall tutto quello che entra nel firewall, tutto quello che esce nel firewall e tutto quello che il firewall fa passare dall'esterno all'interno lo accetto di default, standard. Dopodiché c'è una regola che dice di bloccare la porta web del mio portatile. Quindi è una cosa ottimistica. Ho fatto passare tutti i pacchetti della mia rete tranne quello diretto al server web del mio portatile. Però così magari ho tralasciato altri 5 server web che stanno su altri 5 computer legalmente, cioè su altri 5 computer di
Italia. Domanda che ti potrebbero fare da questo perché allora nessuno utilizza Link come firewall quando spendono invece 20, 20, 30, 40 milioni di euro per fare il
Francesco? Ignoranza. Pura e semplice ignoranza. Credendo che una cosa gratis non possa essere efficace tanto quanto una cosa costa 50 milioni.
No, le persone pagano per sempre.
Ma sì, non è che c'è da dire, perché se tu hai comprato un farmaco, comprato una volta un prodotto,
il, qui lo dico e qui lo nego, ve lo nego perché no, vendiamo Cisco, un farmaco è all'ennesima potenza di un prodotto, di un farmaco Cisco.
L'unico caso forse è che una cosa gratis funziona meglio, una cosa
funziona. Allora, questa è la configurazione continuistica del bagliato, quella invece che avevo lanciato invece non è. E quest'altra ha come differenza
questo grosso e questo.
Quindi c'è il default che dalla mia rete interna tutti i pacchetti passano tranquillamente verso l'esterno, ma di default tutto quello che cerca di entrare dentro, se lo trovo, lo butto via, non entra. L'unica cosa che magari posso volere è aprire, non chiudere, è aprire la porta con il verde web aziendale.
Scusa, quindi sono domande scritte nella sintassi
di quel del router del firewall lì, sì.
Sottolineo
comunque
avviene così,
considerate che comunque c'è un'interfaccia grafica che ti permette di generare, però è anche vero che non è meglio di questo, no, infatti non l'ho usato.
No,
prima che io su 72
poi
trovo
su
Wikipedia. Ora anche
vedo
che poi
c'è come
lo script
che converte. Se
infatti, cioè c'è la possibilità, c'è uno script mi sembra che converte la sintassi di comunque di licenze in Wikipedia.
E ci sta nei moduli di questa possibilità di usare la sintassi di chain.
Però il debole poi c'ha alcune particolarità che sono per cui dirvi. Lo rendono iniziato rispetto all'efficienza, che era la precedente versione del firewall Linux.
Se io sono una segretaria, ho dato su un sito e decido di scaricare un programma, in quella configurazione.
Allora, questi firewall, come anche quelli Cisco, sono dei firewall a livello di header del pacchetto, cioè di intestazione del pacchetto TCP/IP, nel senso che possono discriminare in base al mittente, al destinatario, al servizio mittente, al servizio destinatario, quindi diciamo porto TAN, ma non discriminano sul contenuto. Quindi se a me mi arriva un virus.
Quindi in questa configurazione un qualsiasi client della mia rete può scaricare dei file.
Certo, può scaricare file, può scaricare anche dei virus via posta elettronica. Quelli poi.
Addirittura ti può scaricare un tuo command com. Quel command opportunamente preparato per formattare il sistema.
Considerate però che c'è una cosa sostanziale. Esistono, è vero, dei firewall a livello di applicazione, degli application firewall, cioè dei firewall capaci, ci sono anche uno, che vi permettono di discriminare appunto per esempio degli applet Java che scaricate pericolosi, dei virus, quindi a livello di applicazione. Però sono dei firewall sicuramente fatti a livello hardware, cioè non è ciò che sto per dire. E il motivo per cui sono fatti a livello hardware, cioè la logica sta messa su una basetta, su un circuito stampato, è perché questi firewall sono altamente poco performanti, soprattutto se implementati a livello di sistema operativo, perché loro per ogni pacchetto che passano non devono guardare solo il titolo del pacchetto, ma devono stare a guardare tutto il contenuto del libro che contiene il pacchetto. Ma da sé quindi che devono essere delle macchine ad hoc.
Scusa, perché passano i pacchetti di chi cerca di prelevare dall'esterno e portare dentro? Ma sono comunque indirizzati verso il modo della rete interna?
E quella è una configurazione che si dà sul firewall. Cioè sul firewall, se io voglio bloccare la mia rete interna, non corro.
Cioè, se io voglio che il firewall faccia vedere che la rete interna è chiusa, cioè hai fatto prima.
Sì, sì, non lo fa. Sì, il discorso è contrario, cioè una cosa, un discorso di quando io dall'interno faccio una richiesta verso l'esterno.
Sì, ti faccio la richiesta dall'interno, però poi l'altro interlocutore mi manda i pacchetti indirizzando gli altri. E come fa allora?
Ottima, ottima domanda. Allora, avevo detto di lasciare. Come vedete, il file di configurazione di quello pessimistico è un po' più lungo. Cioè in quello ottimistico, se volendo, in quello ottimistico, cioè in teoria c'è solo la regola di denari, di blocco della porta casa delle portali, che in teoria potrebbe anche non esserci. E c'è il default, ed è molto piccolo. In quello ottimistico. In quello pessimistico, queste altre verifiche che ci sono non sono opzionali. Se io non metto queste altre righe, neanche la mia rete interna riesce a navigare. Queste righe dicono, la mia rete interna può navigare tutti i pacchetti correlati a richieste interne per provenienza all'esterno passano. Senza questa regola avviene proprio quello che diceva lei. Cioè io faccio la richiesta e il mio pacchetto passa. Quando la richiesta ritorna indietro, quello è un pacchetto come se fosse un hacker.
Quindi il firewall è collegato.
Il firewall, ed è una delle potenzialità enormi del firewall. È l'unico firewall che io conosco che faccia questa cosa. Altri firewall, il DCENSO, anche i tutti i 5, hanno una logica del tipo, di solito, questi pacchetti di ritorno ritornano su un range di porte con il mio computer che si trova tra la 1024 e la 65.000. Allora, per accettare questi pacchetti, di solito si aprono queste porte. Cioè, di default apro queste 60.000 porte sul mio portale, sul mio computer, perché ho bisogno di queste porte, sicuramente mi ritornerà il pacchetto di risposta. Solo che un gruppo comunque. Io ho aperto 60.000 porte su cui è vero che ci sono le risposte, ma anche vero che lì sopra un hacker potrebbe installare un software maligno.
Quindi correlati significa solamente quelli che provengono dal dominio che io ho chiamato.
Ogni volta che il pacchetto esce, il firewall legge l'error e dice un pacchetto da tizio a
capo.
Per una certa durata di tempo, se torna un pacchetto da Caio a tizio, lui lo fa passare.
Se scade il tempo,
se qualcuno si
ma
sono tempi
lunghi. Cioè lui riesce a
fare una scoppia. No, visto di tutti i pacchetti uscenti e poi accetta.
Questa è
scusa, no, ma se qualcuno in quel momento, cioè se l'attaccante riesce a leggere l'intestazione, sì, cioè nel senso la richiesta.
Tu dici potrebbe in quel frangente di tempo collegarsi su quella porta di risposte dove il sistema si attende la risposta. Sì, è vero, però quella volta cosa c'è? C'è attivo il software che si aspetta una risposta. Quello come fai? Il problema è quando tu c'hai una volta su cui c'è un software maligno. Qui c'è un software generico, è l'explorer della situazione che apre la porta in attesa di che ricevere la risposta.
Quello è bugato, però.
È bugato, ma che tu puoi fare? Lì non devo fare niente. Questo è un software, cioè in questo caso è un software client che apre una porta, non un software stesso.
Il web server canonico che dicevi prima, in che modo se opportunamente tenuto a correlare con le patch impedisce quella...
Beh, in quel caso quel problema è stato risolto, cioè, quel fatto che non fa più quel loop...
Sembra fare controllo, qualcosa del genere.
No, cioè, lì si tratta proprio di problemi ad hoc, cioè problemi che nascono.
Cioè, in qualche modo è risolto...
Questo problema che vi ho fatto vedere, loro hanno cambiato il codice, però Microsoft ha cambiato il codice, ha risolto questo problema. Premesso che tra Service Pack 1 e Service Pack 2 saranno passati comunque 2-3 mesi.
Tra parentesi, a me personalmente mi cambia spesso a volte di entrare quando metto in un motore di ricerca, arrivano dei documenti, PDF, DOC, quello che sia, di sottoreti aziendali e non, non dovrei avere accesso. Sicuramente qualcuno di voi sarà capitato. Documenti.
Sono un search index software.
Questo significa che quella rete aziendale, pubblica amministrazione, scolastica, quello che sia, quello che dice Vignano giustamente dice qua è tutto giusto, a meno che io apro questo, apro questo, apro questo, giusto?
Dentro il passato, sono passati 3 mesi, le cose, vabbè, ai tempi sono. Quello. In passato erano addirittura di 6 mesi, sì, erano circa mezzo anno sono distaccato, perché nel 24 e nel 25 sono passati più di 4 anni, erano 7 service park, insomma, quello è il tempo. Ma nel frattempo la Microsoft ti dice che i service park sono collezione di vari hotfix che vengono rilasciati nel tempo, cioè l'amministratore di rete NT, a prescindere dal fatto che lo sappiano, perché spesso mette in prova perché non sa nulla, però anche Microsoft come Red Hat vi rilascia su una certa directory le patch volta per volta. Questa a che tutto di testa dove c'ha la parte ieri? Cioè in quei 3 mesi o in un
mese? No, sicuramente meno tempo. Però almeno adesso, vabbè, lo vivo sapendo.
Dipende.
Vabbè.
Scusa, veniamo. Dipende dal tempo in cui questo banco viene protetto.
Certo.
L'hacker sicuramente non va dicendo in giro oh guardate che IS5 c'è questo problema, è matto, lui è un hacker, ha i terreni e a volte è una
cosa. Il mio sviluppo di hacker sono completamente veri, anche quelli è conoscenza free, perché comunque anche l'hacker, anche la principessa dell'hacker ha un vantaggio,
no, io parlo del cracker, voglio dire,
cioè, permette, che amministratori stare dietro.
Io so che Emiliano già, io penso che 5, cioè che c'è questo.
Tu pensi che gli altri
giorni degli esterni
sono la persona interna,
quello
è un problema
della rete locale,
sicuro.
No, interne ai produttori di software.
Cioè c'è più facile che scoprono dall'interno e poi vengono sviluppati dall'esterno.
Io volevo un momento farvi vedere, diciamo, il discorso firewall, a meno che non riesci a fare proprio, volevo farvi vedere se vi interessava cosa poteva fare l'Apple. Allora, adesso ho buttato di nuovo giù il firewall, quindi questa azienda non ha comprato il firewall, e quindi l'hacker riesce di nuovo a entrare. Una dire che io l'ho portato e non lo sto toccando minimamente, sto lavorando tutto sul file. Ok, siamo di nuovo. Allora, quello che voglio fare è far collegare quella macchina lì, io hacker dall'esterno, voglio far collegare questa macchina qui in FTP su un sito hacker, scaricare da questo sito hacker un programma, lanciarlo su questa macchina, questo programma snifferà, monitorizzerà la rete interna aziendale per scoprire password di caselle di posta o quant'altro. Scopriremo proprio una casella di
password. Una azione illegale, illegale con l'esediante di quell'utente.
Sì, sì.
Quindi in persona.
Allora.
Le note di sistema risulta che non stato male.
Allora. Allora, la prima cosa che devo fare è che devo far collegare in FTP, FTP è un protocollo che serve per scaricare i file, quella macchina, quel portatile, su un sito hacker remoto, in realtà poi in questo caso è il mio stesso PC dell'hacker. Ovviamente per motivi di sicurezza l'hacker non dovesse essere scoperto, in realtà sarebbe su un altro PC. Allora, creo sul portatile, sempre da internet, creo sul portatile un file che poi darò in pasto al programma FTP DOS che collegherà la macchina sul sito hacker e scaricherà il programma. Allora, per farlo uso il comando echo del DOS e ecco open 10.0.0.2, cioè apri in FTP, apri in FTP il sito 10.0.0.2 e scrivo questa roba dentro un file che chiamo S. Dopodiché, dentro questo stesso file, gli dico la password, lo username sul sito hacker. Gli dico la password. Gli dico di mettersi in binario per scaricare un file binario. Gli dico di fare get del file è t.real.exe e poi dico dire file. Ahi. Sì. Ecco, get real.exe, dentro un file S lo scrivo. Ecco, byte, e dentro un file S. Adesso se andiamo sul portale, dentro la cartella init.pub.script c'è un file S dove c'è scritto esattamente quello che ho scritto, non è l'int. Ok, adesso c'è la possibilità, il programma è TCP DOS, di dargli un passo, un script di questo genere, e lui fa esattamente FTP 10.0.0.2 username Bruni, password con me, bin, get di vedere la potenza e vai. Allora, gli dico da remoto sempre, da internet, di eseguire FTP NOS2.S, cioè di lanciare l'FTP con lo script che si chiama. Spero di aver fatto tutto bene. Se vado adesso nella cartella script, c'è un file tetherial.exe che il portatile aziendale, scusate, server web, uno dei server web, un computer aziendale, si è scaricato da un sito hacker. Questo tetherial è uno sniffer, cioè un milione che torna alla rete. E adesso gli dirò da remoto di sniffare tutti i pacchetti mail alla ricerca dei password. Potrei anche scendere sul trasfuggio adesso, non mi ricordo nemmeno di questo comando. Allora, T e T e T T e T real punto se meno C10 meno F TCP porto 110 meno W1. Mi sto dicendo di fare 10 pacchetti che passano nella rete, 10 pacchetti TCP che passano per la rete diretti a un server mail e di scrivere il risultato di questo sniffing, di questo controllo della rete su un file che si chiama TUNC. Adesso allora scusate, non fare. Ah, poi sapere che non devo portare il comando portatile cd inet scoop cd script, allora comando cd script, comando t e t e r al per sé, per sé meno c10 meno f cd port 110 meno il punto X mi piace. Allora, del T. Allora, vi provo a farlo da remoto. T e T real meno C 10 meno F T C T 110 meno W T. Ok. Tempo in attesa, vedete? Perché lui deve fare 10 pacchetti prima di uscire. Supponiamo che questo pacchetto che questo software sta girando sul portatile, o in qualsiasi altro punto della rete, qualcuno scarichi la posta. C'è un server mail remoto. Io ho preso il mio solito Outlook, scusate, non vedo se è andato a dire, ok. apro il mio autobus e faccio invia di ceri. Sto controllando la mia porta sul mio. Questa è quella, la cosa che fate sempre quando dovete arrivare alla porta. Ah, ok. Ho scaricato la porta da internet. Benissimo. Ok. Allora, è uscito, come vedete il programma, è uscito. Ha sniffato, ha finito il suo compito, ha sniffato 10 pacchetti della mia rete. Adesso, dentro la file T-Dump, che si trova ancora comunque sul mio portatile, ciò quello che è passato attraverso la rete interna aziendale. Me lo devo prendere per poterlo leggere invece lato mio hacker. Come faccio? Semplicemente, siccome ho il sito FTP, gli dico, prima gli ho detto di fare un get, adesso gli dico di fare un put. Adesso mi scriverete se non ricordo io chiedo, ma riapro semplicemente questo file S, quello 3 adesso sto lavorando sul portale, facevo la stessa cosa, come l'ho creato prima, lo devo ricrearlo adesso, con gli altri comandi. Ok, invece di scriverci get, ci scrivo put tdump, che il file che è qua qui, apparso qui, questo lo lasciate perdere, che è apparso lì quando il programma TNR era finito la scansione, adesso dare modo di nuovo, lancio il comando di prima, e stavolta siccome l'ho cambiato farò un put di quel file. Benissimo. Adesso sul computer dell'hacker apro l'interfaccia grafica di quel programma, l'Ethereal, non il T-Ethereal, gli dico, adesso quel file che stava sul portatile ce lo invocare, lo apro ed ecco qui cosa è transitato sulla rete, ma cosa importante, scusate, se la ingrandisco. Cosa importante, lo username e la password della mia casella di posta elettronica, che potevo avere dovunque, all'interno e all'esterno. Quindi ho perso, oppure chiunque altro può leggere tutti i miei mail. Questo è solo un esempio, ovviamente. Il password all'interno di una rete che scriverete tantissime. Quindi, un problemino banale su un software ha causato tutti questi problemi. Nel giro di una giornata di lavorativa vostra, l'hacker si è catturato, c'è la possibilità, ci sono tools che possono essere lanciati sulle vostre macchine e che ogni volta che leggono la parola pass o password inviano un mail con quello che c'è scritto dopo all'hacker. Perfetto. E nel giro di una giornata le tutte le password che tengono. Questo è solo uno dei numerosi problemi che un file Linux si risolve a costo, diciamo, zero.
Troppo bello per essere
vero. Poi dovete pagare anche ovviamente per installarlo. Però ci costerà anche per
relativa a questi work verrà alla fine pubblicata sul sito del Facebook con Free Documentation License, che è poi la stessa licenza che è applicata
alla documentazione. Come vedete, hai un po' di smanettamenti e anche collegamenti.